programs will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.
What?
Ma che
cos'è? Ciao.
C'è Mao. Allora.
Buongiorno.
Sono solo tipo quasi 10 anni, anzi poco più di 10 anni che non ci vediamo o non ci sentiamo.
Sì, beh, sono almeno 10 anni, anzi di più, che non abbiamo più fatto una puntata del podcast Si e Giue a caso.
Tante cose sono cambiate.
Beh, cioè, tante cose sono cambiate nella nostra vita. Per esempio, io adesso non sono più a Firenze, sono ad Amburgo.
E io non sono più in... dove ero?
In Olanda.
Olanda, ma sono in Inghilterra, pensa te. Sono stato expat. Okay. Perché c'è stato anche un paio d'anni in cui in questi 10 anni siamo stati quasi insieme in Italia. Ma...
sì, tra l'altro io vivevo in casa tua. C'è anche questa cosa. Non era casa tua, ma comunque abitavo nella casa in cui abitavi te prima.
Avevo vissuto.
Dopo 10 anni mi piacerebbe ricominciare a fare questo esperimento, soprattutto adesso che i podcast sono molto molto di moda. 10 anni fa non lo erano.
Sì, sì, no, io invece sono completamente al di fuori del mondo.
Ex-world.
Esatto. Però non sono diventato un astronauta, ecco, questa è la cosa che un po' mi dispiace. Okay. Però in realtà sento queste storie... che le tute spaziali, come ci raccontava Elio, c'è un dirigibile marrone. No, com'è che era la storia dell'astronauta?
Sì, l'astronauta pasticcione. No, il dirigibile marrone era un pezzo di Elio un po' più vecchio di quello lì. L'astronauta pasticcione aveva dei problemi inerenti
gastrici.
Esattamente a quando gli astronauti fanno le passeggiate spaziali e devono stare a lavorare a volte anche 8-9 ore fuori dalla stazione spaziale, per esempio, indossano veramente un pannolone.
Un pannolone. Io non potrei stare senza il pannolone.
Oddio, nessuno può stare senza il pannolone, perché sei lì 8 ore a lavorare e quando ti scappa.
La devi fare.
E quindi è pasticcione per davvero, insomma.
È vero.
Questo esula completamente dal contesto e soprattutto dall'argomento di cui volevamo parlare oggi.
Allora, aspetta, contestualizziamo. L'ultima puntata del podcast è andata online l'11 giugno 2011. Quindi molte cose sono cambiate e molte cose, una cosa che ci è arrivata tra capo e collo è questo bel morbo che ci ha tenuti tutti a casa.
Ah, pensavo dicessi i figlioli, ma perché nel frattempo sono arrivati anche quelli.
Sì, quelli.
Dopo quelli, anche quelli ci hanno, diciamo...
ci hanno tenuti a casa.
Hanno sacrificato una certa parte del nostro tempo, però poi dopo è arrivata la pandemia.
La pandemia che è stata molto peggio, molto più efficace e anche molto più alla portata di tutti.
Sì, un po' più universale, diciamo, riguardato un po' più o meno tutti.
Proprio...
noi siamo stati fortunati, io devo dire, parlo per me personalmente, ma mi ritengo sicuramente una persona molto fortunata a questo punto di vista, cioè la pandemia, sì, certamente ha cambiato certe modalità di come si vive, ma non ne ho sofferto in maniera particolare.
No, neanche io mi sono... Guarda, questa settimana, la settimana scorsa è stata la prima settimana che sono tornato a lavorare, 2 giorni, diciamo, fissi, tra virgolette, e questa settimana ho ripetuto addirittura 3, sono andato, pensa te. Sì, vabbè, e quindi, insomma, questa pandemia ci ha un pochino limitato oltre ai bambini, ma noi si voleva, siccome siamo dei nerds, beh, io non particolarmente, te però un po' di più forse.
Ma insomma, anche te, dai.
Vabbè, ognuno sa, vede meglio gli altri, no? Comunque, siamo dei tech savvy. Noi siamo interessati alle questioni tecniche, tecnologiche, non tanto dei vaccini quanto dei Green Pass. Non vogliamo addentrarci assolutamente in questioni se il Green Pass sia necessario, si possa richiedere in maniera mandatory, come dicono gli inglesi.
Diciamo, né in questioni di diritto, né in questioni di privacy o di efficacia sanitaria, quanto piuttosto in questioni tecniche.
Perché, per l'appunto, l'altro giorno è venuto fuori che c'era un bel Green Pass di Bettino Craxi e anzi anche ben 2 di Adolf Hitler. Chiaramente
non vorrei anche ricordare quello di Mickey Mouse o quello di SpongeBob, che non era
SpongeBob.
Sì, sì, sono usciti fuori anche quelli.
Ok, e quindi ora noi diciamo, cioè, sono usciti fuori, ma che cosa vuol dire? Erano veri?
Allora, erano veri nel senso che passavano la verifica dell'applicazione italiana, verifica C19, cosa che non avviene più, e magari possiamo anche spiegare come mai adesso le cose sono state sistemate, almeno dal punto di vista italiano, anzi va dato merito e onore al Ministero della Salute italiana di essere intervenuto prontamente su questa questione. Mentre, per esempio, l'applicazione, la corrispondente applicazione tedesca ancora non è aggiornata, nel senso che ancora li dà come validi.
Ok, allora questi Green Pass sono dei QR codes, va bene, che ciascuno può ottenere sul proprio, in qualche modo, via, diciamo.
Diciamo sul proprio territorio nazionale, se fai parte dell'Unione Europea, diciamo, in qualche modo riesci a ottenere questo che poi Green Pass lo si chiama solo in Italia, perché di fatto sarebbe la certificazione COVID.
Anche qui in Inghilterra chiamano COVID Pass.
COVID Pass o COVID Certificate. Sì, da qualche parte la parola green effettivamente c'è anche a livello europeo. Però in Italia diciamo che è stata sdoganata come Green Pass e la si ottiene, diciamo, lo standard europeo prevede che ci possano essere codificati all'interno tre tipi di informazione, ovvero il risultato di un test, per esempio, oppure la certificazione di un'avvenuta vaccinazione, oppure la certificazione di un'avvenuta guarigione. Questi sono i tre casi. La cosa interessante, secondo me, è che questo tipo di certificato in questo momento viene utilizzato esclusivamente per il COVID, però è stato fatto utilizzando degli standard, cioè non c'è mai scritto dentro COVID di fatto, ci sono dei codici associati alla malattia usando degli standard a livello medico, per cui in teoria questo strumento un domani potrebbe essere utilizzato come certificato per altre malattie, sia per quanto riguarda i test che per le guarigioni o che per le vaccinazioni.
Allora, ma se io sono uno un pochino preoccupato delle questioni di privacy, abbiamo detto che non vogliamo addentrarci nelle questioni legali o
sì,
personali.
Sì, però possiamo dire che però cosa c'è dentro questo Green Pass.
Esatto, perché io arrivo, ho sto Green Pass, ce l'ho stampato su un foglio di carta, e sul foglio di carta, in quello inglese, quantomeno c'è scritto il mio nome, e la data di nascita, probabilmente il sesso e...
No.
Non c'è il sesso, ma non lo
non
so.
C'è il sesso.
E poi c'è scritto la vaccinazione, quando ho fatto la vaccinazione sì. Del COVID.
Sì, allora, diciamo che in effetti, per quanto riguarda il nome e la data di nascita, probabilmente no, ma per quanto riguarda i dati sanitari, obiettivamente si tratta, almeno ai sensi dell'articolo 9 del GDPR, sono dati sensibili. Ora c'è da dire che in Italia l'applicazione verifica C19, ma anche la corrispondente applicazione tedesca, ti fanno vedere solamente la validità, cioè ti danno una spunta verde o rossa, e ti fanno vedere il nome, cognome e la data di nascita, in modo che la persona possa essere verificata attraverso un documento.
Di quindi, fatto, diciamo, queste però, app verificano,
leggono
questo
i dati.
QR code, e in questo QR code non ti fanno vedere niente altro che il nome e la data di nascita.
Però in realtà l'app internamente legge i dati, ci sono anche questi dati sensibili, diciamo, cioè i dati sanitari, e li confronta con delle regole di business, ovvero, nel senso, queste sono anche delle cose che è previsto che l'app periodicamente aggiorni, cioè per esempio in questo momento c'è scritto nel COVID Pass, c'è scritto solamente la data in cui ti hai ricevuto la vaccinazione, se si tratta di un pass legato alla vaccinazione, oppure c'è scritto la data in cui hai fatto il test e che tipo di test era. Poi, quanto tempo è valido questo test o quanto tempo è valido il vaccino in base alla data della vaccinazione è una regola di business che l'app applica a posteriori, cioè prima legge, ok, ti hai fatto il vaccino il 23 giugno, benissimo. Sali. Che giorno sì. È oggi? Ok, allora la regola mi dice che questo vaccino è valido 6 mesi o un anno, se è passato meno di un anno, più di un anno, ti do una spunta verde e una spunta rossa. Quindi, però il dato è leggibile, cioè questo io, perché per esempio anche sul sito del governo italiano, del Ministero della Salute, c'è scritto questi dati non devono essere salvati, però bisogna precisare che questi dati sono assolutamente leggibili, cioè se diciamo ora non parliamo in particolare dello stack di tecnologia che c'è dentro, che è abbastanza interessante anche secondo me, ma comunque diciamo il dato c'è ed è in chiaro.
Lo stacco di coscia, lo stacco di...
il dato dentro i Green Pass c'è ed è leggibile, tant'è vero che l'applicazione tedesca Corona Warn App, che sarebbe la corrispondente di Immuni, che ti consente anche di salvare il certificato personale, consente di leggere tutti i dati, quindi diciamo sì, la privacy per le app di verifica, ma l'app in cui io devo importare il mio certificato, diciamo, li legge effettivamente tutti. Quindi se uno tiene particolarmente la propria privacy, è bene che lo sappia e che verifichi che chi sta leggendo il suo QR code stia utilizzando solamente una di queste app che non, diciamo, rendono visibile all'operatore dell'app stessa gli altri dati.
Perché alla fine del film il COVID pass, o come lo vogliamo chiamare, è anche un pezzo di questo certificato, è un pezzo di carta dove ci sono scritti questi dati. Se non usi il QR code ci sono scritti, cioè scritta la data della vaccinazione.
Diciamo, il QR code è solamente un modo comodo per salvarlo su un dispositivo digitale, per poterlo leggere da un altro dispositivo digitale, però di fatto è come se ci fossero scritti a mano i dati di data di nascita, nome, cognome, avvenuta vaccinazione, che tipo di vaccino, eccetera. E
quindi
poi...
una delle cose... Scusami, vai, va avanti.
Prego, prego.
No, volevo dire una delle cose... Cioè, se te vai a giro con il certificato... lo fai vedere a qualcuno, quello ha accesso a queste informazioni. Allo stesso modo, esatto, con il QR code si ha accesso alle stesse informazioni. Il pericolo, diciamo, che uno potrebbe vedere è che quando si parla di roba informatica, quando c'hai un'app che ti legge il tuo QR code, poi ci può fare quello che vuole con quei dati, volendo. Forse
sono dei dati. Diciamo, se io vado a giro, cioè nel momento in cui io devo presentare la mia carta d'identità, è chiaro che i dati che sono all'interno della carta d'identità non sono segreti, cioè chiunque la mostro, a qualunque persona mostro la mia carta d'identità, questi dati diventano leggibili. È la stessa cosa con il COVID.
Esatto, cioè, era quello che volevo dire.
Poi, diciamo, c'è un livello di protezione aggiuntivo dovuto al fatto che queste applicazioni in qualche modo fanno la verifica della validità senza andare a dirti qual è il motivo della validità, eh? Cioè, quindi volendo c'è un livello di protezione aggiuntivo, però di fatto qualunque applicazione un pochino più sofisticata, ma non sofisticata dal punto di vista della lettura, perché anche la verifica C19 deve leggere gli stessi dati, più sofisticata dal punto di vista dell'interfaccia, cioè che rende visibile all'operatore quali sono quei dati, li può leggere.
Guarda, io sto guardando adesso nell'app del Servizio Sanitario Nazionale Inglese che i dati che sono scritti nel mio QR code, non sono nel QR code, ma proprio nel pass leggibile dagli umani, c'è scritto che dose è la data della vaccinazione, che vaccino...
Sono scritte in chiaro, diciamo.
In chiaro, esatto.
Cosa c'è di più?
Cos'è che ci preoccupa? Cosa fa questa app del C91 di 19 per dire che il Green Pass è valido? Come fa a saperlo? Manda i dati over internet a qualche sito che gli dice sì, questo si è fatto il vaccino, quindi guarda nel database del Servizio Sanitario Nazionale Italiano o quello tedesco o quello inglese e dicono che questo va bene? Questo sarebbe... Ah, ecco, meno male. Allora, siamo tutti già più tranquilli che i dati non escono dall'app che legge il C19, insomma questo QR code.
Sì, diciamo, è fatta proprio per l'utilizzo offline.
Bene, e quindi come fa a sapere che è vero? E come fanno a esistere Green Pass di SpongeBob, Mickey Mouse e compagnia cantante?
Alla fine si tratta di quello che si chiama firma digitale.
Oh, ci abbiamo messo tipo 2 ore, però alla fine siamo arrivati al nocciolo della questione. Volevamo parlare della firma digitale.
Come funziona?
Non so, cioè, quindi uno c'ha un dito e fa una firma col dito.
Il problema è che si potrebbe parlare per ore di questo argomento, però cerchiamo di semplificarlo al massimo, proprio venire al nocciolo della questione, ovvero come funziona un sistema di firma digitale. Un sistema di firma digitale si basa, solitamente, su un algoritmo di cifratura a doppia chiave. Allora, che cosa vuol dire? Normalmente, se io devo codificare un messaggio che non voglio che nessun altro legga fuorché Edo, devo scegliere un certo algoritmo di cifratura che prevede che il messaggio sia criptato con una certa chiave. Cioè, per dirla in termini, per usare una metafora molto semplice, è come se io chiudessi il mio messaggio in una scatolina con una chiave.
Sì, una piccola cassaforte di cui io ho la chiave e te invece hai la cassaforte, me la mandi, nessuno può aprirla perché non c'ha la chiave. Sarebbe questo?
Esatto, sarebbe questo. Qual è il problema? Che io e te in qualche modo ci si deve scambiare la chiave.
Sì, perché per aprirla te la prima volta, per metterci dentro la roba, ci devi conoscere
solo,
la chiave.
Più che altro per chiuderla. Cioè, io metto nella scatolina il messaggio, lo chiudo con la chiave e poi in qualche maniera te lo fa arrivare.
Ho trovato. Una chiave ce l'ho io, una chiave ce l'hai te.
Esatto. però queste chiavi in qualche modo devono essere legate tra di loro.
Sono uguali.
Ah, sono uguali. No, invece il trucco della crittografia chiave pubblica sta nel fatto che le due chiavi sono diverse. Ovvero, esiste un modo per generare questa coppia di chiavi insieme, quindi la chiave pubblica e la chiave privata si generano insieme, ma non esiste alcun modo, diciamo, noto, computazionalmente efficiente per ricavare una dall'altra. Questo è un po' complicato, però per spiegarla in altri termini e soprattutto per capire come funziona questo meccanismo, queste due chiavi sono legate tra di loro, però ogni persona può generare le due chiavi autonomamente e la cosa che è importante è che tutto ciò che può essere chiuso dalla chiave privata può essere aperto unicamente con la chiave pubblica. E
ok, viceversa. Quindi hai già usato due termini in più da chiave, hai detto chiave privata e chiave pubblica. Esatto. Quindi io capisco che la chiave pubblica la posso far vedere a chi che sia.
Esatto.
Ma la chiave privata la devo tenere privata per l'appunto, cioè tenere segreta, perché facendo conoscere una delle due il sistema è comunque sicuro, perché è difficile ricavare la chiave privata da quella pubblica e vice versa.
Esatto, difficile appunto da essere praticamente impossibile con i computer attuali, va bene? Poi quali sono gli algoritmi per generare queste chiavi? Lasciamo perdere, perché questo è un argomento che ci porterebbe via una giornata. Comunque diciamo che solitamente queste cose si basano su problemi matematici che i matematici hanno cercato per diversi secoli di risolvere senza successo, quindi si ritiene che siano abbastanza sicuri, insomma.
Sicuri, sì.
Poi vabbè, la base matematica può essere più o meno solida, per esempio ora per la crittografia ellittica si ritiene che probabilmente non ci sia una base matematica così solida come quelle basate sulla fattorizzazione dei grandi numeri, ma ok, lasciamo perdere. La cosa importante è che come si può usare un meccanismo del genere per fare una firma digitale? Allora, abbiamo detto che queste chiavi sono in qualche modo simmetriche, ovvero tutto quello che si chiude con la chiave pubblica può essere aperto solo con la chiave privata e viceversa. Per quindi fare un meccanismo di autenticazione, per dire guardate, questo messaggio l'ho veramente firmato io, quello che si fa è di diffondere il più possibile la chiave pubblica, cioè fare in modo che tutti quelli a cui siamo interessati di comunicare la nostra identità abbiano la chiave pubblica e di chiudere il messaggio con la chiave privata. La chiave privata la teniamo noi in un meccanismo assolutamente sicuro e poi mandiamo il messaggio in giro, sia il messaggio in chiaro che il messaggio, diciamo, codificato dalla chiave privata. Non è esattamente così, ma comunque, diciamo, ci si sta avvicinando a capire.
Quindi, diciamo così, che nel Green Pass che io stavo guardando prima, oltre ai dati del mio vaccino, c'è cioè proprio il batch, come si chiama, il lotto del vaccino, via discorrendo, dove l'ho fatto, c'è anche un campo che si chiama issuer, che non so, ente certificatore probabilmente.
Sì, sarebbe l'ente certificatore, anche se in realtà anche quello fa parte dei dati. Sì, anche quello in realtà fa parte dei dati in chiaro.
Esatto. Okay. Però lo issuer, che sarebbe quello che rilascia questo certificato, praticamente ti dice, in questo caso l'NHS, il Servizio Sanitario Nazionale inglese, dice questo certificato l'ho rilasciato io. Quindi la chiave pubblica dell'NHS probabilmente è nota ai più, ma non la chiave privata.
La puoi scaricare, diciamo che c'è un meccanismo...
La chiave pubblica,
c'è un meccanismo concordato tra le nazioni europee per scambiarsi queste chiavi pubbliche, perché ovviamente, cioè, non è che si pubblica e basta, perché ovviamente chiunque potrebbe asserire guarda, io sono la chiave pubblica del National Health System. No, c'è un meccanismo di trust,
certo,
e c'è un meccanismo ben definito, in modo tale che queste chiavi pubbliche siano pubbliche e certificate, cioè devono essere esattamente quelle.
Un po' come il timbro, diciamo, quando si andava prima da qualche parte in comune, il fatto che fosse timbrato dava l'autentica al documento, perché ognuno può scrivere qualsiasi cosa su un pezzo di carta, giusto?
Esatto, direi che questa è un'altra ottima metafora, perché il timbro, cioè il segno lasciato dal timbro, se vogliamo, è la firma digitale con quella chiave pubblica, cioè un simbolo che chiunque può riconoscere e dire guarda, questo è veramente il simbolo di quel comune. In maniera analoga, la chiave privata è proprio il timbro fisico, cioè quello che quel segno lo lascia.
Sì.
Quindi la chiave privata, il timbro vero, ce l'ha solamente chi sta in comune, diciamo, nella giuria del comune. Eh?
Sì, o l'università che rilascia la laurea o chi per esso. Insomma, questi timbri qui sono le chiavi private che danno un'autenticità a un documento che ti viene fornito. Esatto. E allo stesso modo esiste un'analogia, diciamo, digitale per dare a un QR code che può essere generato facilmente, diciamo, utilizzando tutta una serie di librerie su cui Mama potrebbe intrattenerci per diverse ore, che comunque è facile generare. Quello che è difficile generare è per l'appunto l'autenticità di questo QR code, che però è stato visto con quello di SpongeBob e compagnia cantante.
Sì.
È stato generato.
Che cosa è successo? Che a fine ottobre più o meno hanno cominciato a circolare in rete e su dei particolari forum specializzati di truffatori. Hanno cominciato a circolare questi Green Pass che a tutti gli effetti erano validi, cioè potevano essere verificati con le applicazioni verifica C19 e le analoghe di altre nazioni come validi, cioè come firmati effettivamente da degli enti pubblici di sanità. Per cui c'è stato in un primo momento il sospetto che le chiavi private fossero state trafugate, cioè che qualcuno fosse riuscito a impadronirsi di queste chiavi private. Ora capite che se qualcuno è riuscito a trafugare le chiavi private, a quel punto può generare quanti Green Pass vuole, tutti validi. Per cui la soluzione a quel punto, nel caso in cui una cosa del genere succedesse o fosse successa, l'unica soluzione diventa a quel punto revocare la corrispondente chiave pubblica, cioè dichiarare che quella chiave pubblica non è più valida perché non puoi più distinguere quelli che erano quelli buoni, che erano stati rilasciati prima del furto, da quelli non buoni, che sono quelli successivi.
Uno invalida le chiavi, tutte e due, e dice, esatto, vabbè, si ricomincia a capo. Perché, diciamo così, il sistema è sicuro, non è al momento attuale craccabile questo sistema.
Dal punto di vista tecnologico, l'unico modo per generare questi Green Pass validi sarebbe quello di
conoscere le chiavi
private, perché da un punto di vista computazionale, conoscendo la chiave pubblica, essere riusciti a ricavare la chiave privata vorrebbe dire aver vinto altro che la lotteria, cioè una probabilità bassissima di riuscire a ricavare il dato, oppure di disporre di capacità di calcolo probabilmente al momento non alla disposizione di nessun ente neanche, per riuscire a ricavare la chiave dall'altro.
Cioè sicuramente questo è un fattore umano, no? Che entra nella...
Certo, naturalmente nella cosa, perché... diciamo, falsificare un Green Pass in altro modo è molto più semplice, mettersi d'accordo con un dottore che ti certifica l'avvenuta vaccinazione, cosa che è successa. ci sono stati anche dei casi piuttosto celebri in Italia di personaggi pubblici che hanno fatto queste cose.
Sì, quindi diciamo, mentre la questione tecnologica è sicura nei sistemi attuali, la questione umana al solito ha i suoi bachi. Probabilmente o la chiave privata è stata trafugata, ma questo avrebbe delle enormi conseguenze, no?
Sì, diciamo che quello che succede è che se l'unica opzione a quel punto rimane quella di invalidare la chiave pubblica e la chiave privata stessa, a quel punto tutti i Green Pass rilasciati con quella chiave sono da invalidare.
Invalidi.
Questo non sembra sia successo, è probabilmente successo almeno in un caso con una chiave di un istituto macedone, sembra che questa chiave sia stata ritirata. I Green Pass... diciamo palesemente falsi, come quello di Adolf Hitler o quello di Benito Craxi, risultano tutti a firma con Adolf mi sono un attimo confuso. Questi Green Pass qua sembra che fossero tutti a firma polacca o francese, mm-hmm. E quindi la chiave italiana, che è una sola tra l'altro, perché l'Italia c'ha solo una chiave privata pubblica del Ministero della Salute, non risulta, almeno tra quelle che avrebbero firmato questi Green Pass palesemente falsi, per fortuna. Quello che sembra sia successo è che qualcuno ha avuto un accesso riservato alle piattaforme che sono in dotazione, per esempio, ai centri vaccinali o alle farmacie per rilasciare questi Green Pass, che si interfacciano senz'altro al server dove la chiave privata è custodita, ma che gli mandano dei dati che quel server lì suppone siano giusti e li firma. Addirittura in una di queste piattaforme sembra che sia possibile fare la preview senza registrare il dato, e quindi se qualcuno ha avuto accesso a queste piattaforme, a volte sembra addirittura esposte su internet, come risulta da un'inchiesta di Wired di qualche giorno fa, può a quel punto aver generato quanti Green Pass voleva senza neanche farsene
quindi accorre. In sostanza il sistema in tutte le sue sicurezze rimane completamente valido. Quello che sembra sia successo è che qualcuno si sia introdotto nella farmacia, faccio per dire, tal dei tali, abbia avuto accesso al computer della farmacia, abbia richiesto la generazione di un Green Pass. A quel punto il sistema
gliel'ha fatto,
ma perché si fida del fatto che da quella farmacia arrivino richieste valide.
Esattamente, in realtà qualcosa di ancora più semplice, cioè qualcuna di queste piattaforme usate dalle farmacie, dai centri vaccinali, sembra che fosse proprio esposta su internet senza credenziali d'accesso. Quindi, per tornare all'analogia del comune che usa il suo timbro, non che qualcuno abbia rubato il timbro, ma semplicemente che le porte del comune fossero aperte e chiunque poteva entrare dentro a stamparsi i certificati e a timbrare i certificati che voleva.
Sì, quindi diciamo si parla di sicurezza informatica, che però non riguarda in questo senso la questione della certificazione del Green Pass, ma riguarda anche pratiche tra virgolette più normali, no? Anche, voglio dire, se uno ha un servizio online non lo pubblica senza stare attento che questo non possa essere intercettato, utilizzato per fini, diciamo, diversi a quello che uno pensa che debbano essere usate. Insomma, sul web bisogna stare molto attenti, questo è la sostanza delle cose.
Diciamo, più che altro chi mette su il sistema, insomma, deve stare attento, certo, che non ci siano accessi.
Infatti i sistemisti sono, cioè, in genere molto contenti quando te gli proponi di comprare un computer e lasciarlo spento e staccato dalla rete.
Mi sembra anche giusto.
Sia dalla corrente che dall'internet. Quello lì l'altro è il computer preferito dei sistemisti, penso.
L'altro giorno su Twitter ho visto una vignetta, o non so se era addirittura una foto, di un cavo di rete dove c'era scritto sul cavo di rete stesso "Cut here to activate firewall". Cioè, tagli il cavo di rete e attivi il firewall. Esatto, il firewall totale. Cioè.
Totale, anzi,
niente entra e niente esce.
Però il sistema a quel punto è sicuro. Ransomware non ti esce esatto. Niente, no, sei a posto. Va bene, esatto. Io penso che a questo punto abbiamo tranquillizzato
Volevo dire un'ultima parola, ovvero sul fatto che adesso la verifica C19 non dà più come validi questi Green Pass.
Già, e com'è possibile?
Beh, perché sembra che sia stata, se non la prima, una delle prime in Europa a implementare le blacklist, ovvero quello che hanno fatto è che una volta che questi Green Pass fasulli sono stati individuati, li hanno messi in blacklist, cioè hanno creato delle liste di Green Pass falsi, per cui l'applicazione è in grado di riconoscerli. È una misura, se vuoi, costosa, perché alla fine l'applicazione deve, dopo aver letto dati, confrontare se questo Green Pass sta nella blacklist, e via via più Green Pass falsi vengono fuori e più la lista si allunga, quindi l'applicazione dovrà fare un confronto.
Quindi l'applicazione deve avere la blacklist installata.
Esatto, praticamente tra le cose che si scarica l'applicazione ci sono le chiavi pubbliche degli istituti che sono accreditati a rilasciare Green Pass, le regole di business che diceva all'inizio, ovvero quali sono i giorni di validità di un vaccino o di un test, e infine anche la blacklist dei certificati COVID-19 notoriamente falsi.
Beh, pensate, ottimo. Quindi, diciamo, questa è una specie di tappare la falla col dito, ecco.
D'altra parte non c'è una soluzione diversa. L'altra soluzione sarebbe quella di invalidare la chiave pubblica
francese, polacca.
Però dovresti rifirmare tutti i Green Pass che sono, cioè rilasciare tutti i Green Pass di nuovo, che probabilmente sono milioni, capito?
Vabbè, ma che c'entra? Quello ci vuole 30 secondi, cioè ognuno se lo... Io questo qui che...
Beh, ci vuole 30 secondi a te, ma probabilmente al Ministero della Salute francese non gli ci vuole 30 secondi.
Perché?
Perché li devono rifare tutti.
Ma cosa devono rifare?
Cioè, devono rifirmarli tutti.
Ho capito, ma il mio, questo qui, che ho appena fatto, me l'ha generato adesso.
Sì, ma te l'ha generato l'NHS.
Sì.
E non lo so a batch di quanti ne faranno. Un discorso è farne uno, un discorso è farne milioni.
Vabbè, ma è una questione online, non è che devi andare all'ufficio, se dovessi andare all'ufficio dell'NHS.
No, certo,
però.
Certo, te lo possono mandare, sono d'accordo con te, però bisogna vedere a te poi ti è arrivato. Perché
non è che mi è arrivato, a me non me l'ha detto, te lo puoi andare a fare, vai lì.
Ma come hai fatto te a farlo?
Apri l'app.
Apri l'app, quindi vuol dire che in Inghilterra c'è un sistema di riconoscimento dell'identità digitale, come c'è in Italia, per esempio. In Italia c'è lo SPID.
Sì, sì, infatti io avevo già questo sistema attivato.
Ma in Germania, quindi... per esempio, non c'è. Tanto è vero, io in Germania per avere il Green Pass sono dovuto andare in farmacia, dove gli ho portato il libretto di vaccinazione che mi aveva firmato il dottore, e loro, la farmacia, l'hanno preso il libretto per qualche giorno, o hanno fatto la fotocopia, non mi ricordo, ma comunque io ho dovuto aspettare qualche giorno, e loro mi hanno dato una copia stampata del QR code che poi ho scannerizzato.
Ah. Pensate,
in Germania siamo molto indietro da questo punto di vista, perché i tedeschi sono molto preoccupati di questi sistemi di controllo, cioè non abbracciano favorevolmente l'idea che il governo o un ministero della salute possa avere accesso a tutti questi
dati. No, perché quindi, loro hanno tutta la questione dei lender, no?
Quindi non è soltanto la questione dei lender, cioè proprio culturalmente in Germania è molta più attenzione alla privacy del cittadino e all'invasione del pubblico nella sfera privata, a causa fondamentalmente a livello mentalità di due grosse cose che hanno affrontato nel loro passato: il nazismo prima e il comunismo dopo, almeno per quanto riguarda nella Germania dell'Est, insomma. Quindi hanno avuto la Gestapo prima e la Stasi dopo. Te pensa, capito? Cioè, in realtà non è che il fatto di dover andare alla farmacia per ottenere il Green Pass ti protegga,
No, perché la Stasi funzionava benissimo.
Esatto, anche senza la tecnologia che c'è oggi, la Stasi funzionava lo stesso. Quindi,
si basava proprio addirittura su network grosse di persone. Cioè,
esatto.
Cioè, non è una protezione... Cioè, da un punto di vista posso capire che per partire un sistema è più complicato di avere un network così grande, tra la Stasi e la Gestapo, diciamo che
è... Comunque il fatto è che alla fine si torna sempre lì, cioè l'elemento che contraddistingue poi il cattivo o buon uso di questi strumenti è sempre l'elemento umano.
Infatti.
Cioè, certamente, diciamo, c'è il fatto che è più veloce e può essere più capillare il controllo che puoi fare dei cittadini con i sistemi tecnologici attuali di quanto non fosse prima, questo sì. Però la repressione delle libertà individuali e della privacy poteva avvenire benissimo con mezzi molto più analogici di quelli attuali.
Avveniva molto facilmente, è avvenuta per decenni, cioè.
Esatto,
non so in Germania.
Dipende tutto dall'essere umano alla fine.
Senti, allora a questo punto io penso che abbiamo sviscerato la questione in lungo e in argo, e quindi possiamo salutarci un'altra volta con la sigla.
The program will neither be very interesting nor very good. Don't expect too much in the early days.